Ad alta voce. Moni Ovadia legge Otto Ebrei di Giacomo De Benedetti.
Gli aratori del vulcano. Tornavamo da Napoli sul fastidio di un camion di noci sotto la pioggia battente. Uno strano tipo era salito con noi, barba di 3 giorni, aspetto da fuggiasco da evaso, ma gli abiti stracchi tradivano ancora il taglio borghese. I borghesi erano la faccia, l'espressione, la sagoma, tutto quanto. Fino a qualche anno fa, tutti in casa dovevano averlo chiamato il signorino. L'ex signorino gettò sulle altre valigie una borsa d'avvocato, da cui sporgeva un lungo rotolo. Uova di tonno, annunciò, e non cessava di raccomandarsi. Per carità, queste non le debbo perdere, se no sono rovinato. Un borsanero alle prime armi, pensammo. Forse un professionista, che l'iniquità dei tempi costringe a questo mestiere, così incongruo con le arti del trivio e del quadrivio. Affettuosamente a tutti i compagni domandava nome, stato di famiglia, indirizzo, se i figli fossero maschi o femmine, quasi a propiziarsi la loro amicizia, a farsi proteggere lui così spaesato e inesperto da quell'abbozzo di amicizia. Ingenuo, patetico quasi. Più tardi a un posto di blocco venimmo a sapere che l'ingenuo era un giovane funzionario della questura, di ritorno da una breve licenza nella nativa Palermo. Improvvisa metamorfosi di tutto il tipo. È inutile. Il così esse vi pare rimane sempre una grande trovata psicologica. E la Sicilia non cessa di dare ragione al suo pirandello. Dunque, tutto il capzioso gioco di indagini, di domande, di investigazioni, da parte di quel personaggio così in cerca d'autore, non era che un allenamento agli interrogatori futuri, volontaria propedeutica, all'arte di tirare i vermi dal naso del prossimo, esercizi sulle 5 note, per quando, seduto dietro il monumentale clavicembalo della sua scrivania di questore, gli toccherà di eseguire le più virtuosistiche introduzioni, i più listiani accompagnamenti per far cantare il pollo. In particolare, poi, quasi che le nostre facce fossero altrettanti specchi, l'uomo vi studiava gli effetti di certe espressioni mimiche, di un certo tipo di guardatura intralice, come da oltre le lenti di inesistenti occhiali. Uno sguardo connivente e furbesco, mite a un tempo e accusatore. Uno sguardo che pareva dire, sbottonati, a che pro nasconderci l'un l'altro? Quando il nostro turno giunse, e noi senza ambagi gli declinammo il nostro nome, quel giovane e appassionato domenicano della Inquisizione poliziesca, quel futuro ripopolatore delle carceri d'Italia, ebbe un balzo trionfale, come quando, nei luminosi giorni della sua carriera, la sventata risposta di un malcapitato gli permetterà di saldare fulmineamente una faticosa catena di induzioni, di conchiudere in un attimo, con un colpo di scena, una serie di indagini che si annunziava lunga e penosa, di scoprire nel testimonio un reo, di stringere un tratto l'inerte congerie delle prove in un'accusa lampante. Proruppe: De Benedetti? Ebreo? E immediatamente quello sguardo professionale da dietro occhiali inesistenti, varcando di sotto in su l'arco ciliare, ci dardeggiò di sghembo e condensava un tumultuoso accavallarsi di sottintesi, di illazioni, di involontarie e quasi ripugnate complicità, di scontrose indulgenze. «Ah, per questa volta ce l'hai fatta!» esclamò quello sguardo. «Ma ringrazia l'amnistia! Vattene, vecchia volpe, e bada di non ricaderci! L'aria del vigilato speciale non te la toglie nemmeno Domineddio. Ci parrebbe di essere cattivi se aggiungessimo che in quell'occhiata trascorse anche una sfumatura, un pizzico, un non nulla di rimpianto. Però, se niente niente ti avessimo colto così in flagrante qualche mese fa, non è moralmente vero, non è plausibile che la revoca di un ordine diventi ipso facto una revoca dell'abitudine di eseguirlo. Il nuovo ordine ha bisogno di maturare per farsi ordine nuovo. E nessuno pretende che il mondo, questo mondo che è stato creato in 7 giorni, si modifichi in un'ora, se no, come credere che un'altra ora non gli basterebbe, quando che sia, per recidivare nel peggio e tornare al proprio vomito. L'esclamazione, l'occhiata del nostro questorino denunziavano lo sforzo di adattamento a un'ottica diversa, la necessaria, ancorché rapida, manovra per invertire la corrente. Il nostro sospetto è che la nuova ottica possa venire adottata come un comando dall'alto, una specie di decreto promulgato dalla Gazzetta Ufficiale e dunque di sua natura soggetto anch'esso a revoca, dettato da necessità del momento, visto che, in considerazione di... Il sospetto è che il nostro questorino si uniformasse ai criteri di oggi con la mentalità di ieri. Tenesse d'occhio quella onnipotente, inesorabile e oscura divinità in nome della quale si esaltavano ieri o si luravano funzionari, giornalisti, alte e basse cariche, la cosiddetta sensibilità politica. Ordine di servizio: mostrare simpatia agli ebrei. Ma chi, come gli ebrei, ha sete di libertà, una di quelle seti che tappezzano il palato? Chi ha capito come la libertà sia letteralmente una questione di vita o di morte, è pronto a riconoscere che tra tutte le libertà che compongono la libertà è compresa anche la libertà di essere antisemiti. Un antisemitismo di uomini liberi, un antisemitismo, se non c'è contraddizione, liberale, contro cui si è dato di opporre validi argomenti e pertinenti confutazioni, apparirebbe perfino tonico, ravvivante, rigeneratore agli ebrei che escono ora dall'anchilosi dell'immobilità e del silenzio. Discutere finalmente all'aperto, misurarsi, farsi le proprie ragioni, uomini tra gli uomini, uomini di fronte agli uomini, non parrebbe nemmeno vero a loro che fino a ieri erano costretti a nascondersi, a ringhiottirsi a reazioni e risposte, a cambiarsi connotati, diffidati persino di pronunziare il proprio nome, cioè, in parole povere, di dirsi figli del proprio padre. Recensendo il libro di Wendell L. Willkie, One World, Benedetto Croce ha trovato l'occasione di ribadire un bisogno fondamentale dell'uomo, che è di soffrire e di lavorare. Qui, da questa parte della guerra, gli ebrei si vedono di nuovo riconosciuto, dopo anni, il loro bisogno di lavorare. Rinasce in essi completamente il bisogno di soffrire. Forse che non hanno sofferto abbastanza? Sicuro che hanno sofferto. Il mondo sa quanto. E di là dal fronte della libertà ancora soffrono, e in tal misura che questa nostra pretesa di soffrire può sembrare bestemmia, cattiva sfida, provocazione del destino. Ma la pretesa, a guardarci meglio, è unicamente di non accampare né vedersi riconosciute speciali pretese. Il diritto di non avere speciali diritti, speciali, cioè razziali. E quello che gli ebrei già liberi hanno patito, e quello che i perseguitati patiscono ancora, desiderano sia versato, messo in comune, mescolato al lungo collettivo unanime tributo di lacrime e di supplizi, che gli uomini degni di questo nome hanno offerto e offrono tuttavia per assicurare al mondo la più lunga serie di secoli civili. Se una rivendicazione gli ebrei hanno da fare è questa sola, che i loro morti di violenza e di fame, i piccini che non hanno resistito al primo sorso di latte, finalmente somministrato dopo mesi di inanizione nei paesi di asilo, le donne prese a calci e mitragliate, i poppanti lanciati in aria impallinati come uccelletti, siano messi in fila con tutti gli altri morti, con tutte le altre vittime di questa guerra, soldati anche loro con gli altri soldati. Per uniforme avevano il loro vestito di tutti i giorni, ma sbramato dai tormenti, vano sui corpi scheletriti. E alcuni anche avevano armi. I bambini, che si stringevano sul petto le bambole di pezza e gli schioppi di latta, ritenuti indegni di divertire i figliuoli dei tedeschi. Così hanno marciato verso i loro fronti, che erano i luoghi di pena e di tortura. Hanno fatto anch'essi i loro sbarchi, ma sulle rive dell'aldilà. Caduti bocconi, i loro volti, quelle facce che i redattori delle varie difese della razza fotografavano per inchiodarle sulle copertine di immonde gazzette, non hanno mirato con gli occhi che nessuna mano ha chiusi il cielo alto e lontano. Questi soldati chiedono soltanto che i loro carnai siano ricordati tra i campi di battaglia di questa guerra. Chiedono che se si farà l'appello dei morti, i loro nomi siano letti tra quelli degli altri soldati caduti per questa guerra, senza un più di gloria che, facendo un torto ai commilitoni, offenderebbe quella giustizia per cui sono morti, la fraternità della morte, e parrebbe un torto fatto a loro. Senza un supplemento di pietà, pietà per i poveri ebrei, che umilierebbe il loro sacrificio. E se un giorno a questi caduti si vorrà dare una ricompensa al valore, non certo noi, gli ebrei sopravvissuti, la rifiuteremo. Ma non si conino apposite medaglie, non si stampino speciali diplomi. Siano le medaglie e i diplomi degli altri soldati. Soldato Cohen, soldato Levi, soldato Abramovich, soldato Chaim Blumenthal, di 5 anni, caduto a Leopoli in mezzo alla sua famiglia, mentre con le mani legate dietro la schiena ancora difendeva, ancora testimoniava la causa della libertà. Queste motivazioni noi, indegnamente sopravvissuti, le ascolteremo sull'attenti. Cercheremo di non tremare quando stringeremo la mano che ci verrà tesa. La nostra voce si sforzerà di essere ferma quando risponderemo «Grazie, signor generale». Poi rientreremo nelle mute interminabili file che schiereranno i parenti degli altri caduti, le gramaglie di tutto il mondo, in quella solenne religiosa parata dell'umanità. Quel bisogno di soffrire, di cui parla il Croce, non è se non il bisogno di sentirsi vivi nella vita di tutti, partecipi della immancabile lotta e contrasto che il lavoro e i compiti quotidiani costano in questo mondo, il quale, se diventasse un mondo di idilio, nel momento stesso diventerebbe un mondo di morti che camminano, quando anche fallacemente lo smaltassero e imbellettassero i colori della vita. Perciò gli ebrei chiedono questo onore di soffrire, cioè chiedono di non essere defraudati neppure a titolo di risarcimento o di riparazione dei danni di questa loro parte dell'umano retaggio. Per secoli e secoli hanno custodito, ripetuto, salmodiato nella penombra delle sinagoghe, nelle veglie nei digiuni, nelle penitenze nei sabati, nei ghetti e per le vie della diaspora, il messaggio dell'Antico Testamento. Come avrebbero dimenticato che l'idea del pane, cioè quella delle sorgenti stesse e del perpetuarsi della vita, è indissolubilmente legata all'idea della pena, del sudore della fronte? Essi non vogliono il paradiso terrestre per infrazione ai regolamenti, senza dire che ai privilegi e benefici è troppo facile adattarsi. Le agevolezze di vita rendono superficiali, assecondano le riparatrici e già troppo spontanee l'abilità della memoria. I dolori di ieri si dimenticano, anche e proprio quando furono più luttuosi e cocenti, e si dimentica quanto cordoglio e quante angosce sia costato questo bene che oggi pare largito appunto per aiutarci a dimenticare. Ci si abitua a essere amati, a vivere con facilità, e l'abitudine rischia di diventare presto un bisogno, e il bisogno acquisito rischia di creare la presunzione di un diritto. Può questa nostra apparire una riottosa, bizzosa, vittimistica, incontentabile paura di essere amati? ed è soltanto paura di essere gratuitamente amati, ingiustamente amati, cioè male amati, non più costretti a far nulla per meritarci questo amore. Ma domani, inevitabilmente, dovremo ricominciare a meritarcelo. E allora? Non saremmo stati viziati? Non già che gli ebrei si siano, in questi ultimi tempi, sentiti vittime di troppo corrive largizioni di vantaggi, fantocci di un tiro a segno della benevolenza. Ma noi ragioniamo su un sintomo, su una possibilità della quale abbiamo raccolto o subodorato qualche indizio. Ed è questo anche che scagiona il nostro discorso da ogni taccia di ingratitudine. Il quale discorso, l'abbiamo detto, vuole parlare a nuora perché suocera intenda. Che disagio, per esempio, abbiamo provato quando qualcuno, ridendo ma senza cattive intenzioni e solo per il gusto di un documento psicologico, ci ha riferito la storiella di quei tali che, sbucati dai loro nascondigli all'arrivo degli eserciti liberatori, hanno subito, ai primi saluti, declinato la propria qualità di ebrei come un titolo a particolari riconoscimenti, facilitazioni, indennizzi. E magari era la stessa gente che sotto il diluvio si era inventata i più incongrui ombrelli e più diligentemente si era industriata per cancellare ogni sospetto di appartenenza alla razza. Una sera, nei tempi più neri del diluvio, Bernardo Berenson si poneva l'eterno problema: perché gli ebrei rimangono ebrei malgrado il ciclico ritorno delle persecuzioni? E si rispondeva con un suo ricordo siciliano. Trovandosi in altri tempi a visitare le pendici dell'Etna, ne ammirava la feracità da terra promessa. Qualcuno però gli disse che periodicamente la lava scende a incenerire quei campi. «E perché allora li coltivate?» domandò ai contadini. «Perché quando i tempi tornano buoni, voscenza, così buone sono che ci ripagano di qualunque malanno». Questo, commentava l'eminente scrittore, spiega per analogia la tenacia degli ebrei nel sopravvivere. In quella sera di afflizione l'aneddoto raggiungeva lo scopo desiderato, che era anche di confortarci, di farci credere nel ritorno di tempi migliori, di rinnestarci nella vita, assimilandoci, se non altro, a quegli aratori del vulcano. Ma Berenson non si dorrà se ora, a ritirarsi della lava, la sua storia ci piace un po' di meno. Vorremmo dire che gli ebrei non è che si inarchino sotto le sciagure degli anni delle vacche magre per aspettare che rivenga il settennio delle vacche grasse. Sono uomini, certo, e amano anche loro la sicurezza, il benessere, magari la felicità. Le vacche magre non piacciono neanche a loro. Ma non è vero, non deve essere vero, che poi, in compenso, pretendano le vacche troppo grasse. Se non altro per dignità, per un equo senso della vita, per un loro umano amor fati, amore del rischio e del destino. Né troppo magre, né troppo grasse. Una cosa giusta. Nota all'edizione Einaudi del 1961. Otto ebrei fu scritto a Roma nel settembre del 1944, all'indomani della liberazione dell'Italia centrale, mentre ancora durava la guerra e nei campi della morte operavano le camere a gas e i crematori. Quasi tutto era già stato consumato. Milioni di ebrei erano stati distrutti da Hitler. Nei paesi liberati si cercava generosamente di risarcire con l'amore i pochi ebrei sopravvissuti. L'autore dell'opuscolo cerca di stornare questa persecuzione dell'amore, che presenta ancora il pericolo di distinguere, sia pure con un privilegio, la razza ebraica dalla razza umana. Lo scritto uscì con una solidale prefazione di Carlo Sforza, ma per lo più fu accusato di ingratitudine. Oggi forse lo si leggerà con altri occhi, visto che ogni giorno gli uomini di razza umana sono costretti a riscattare con un sovrappiù d'amore le malefatte di qualcuno dei tanti razzismi. È chiaro che questa disponibilità di amore, invece di accumularsi in scariche passionali quando non c'è più rimedio, sarebbe meglio impiegata se si diluisse in una durevole e equanime solidarietà, capace di prevenire stabilmente il male.